No, ogni tanto capiterà anche voi di pensare cosa vede Dio guardando il mondo e cos'è che lo impressiona di più. Proviamo a darci questo compito. Questa sera, prima di dormire, ci chiediamo cosa sta impressionando di più il Signore guardando il nostro mondo. E, imbattuto ovviamente, una delle cose che in qualche maniera lo affliggono di più sono i continui litigi tra gli uomini. Penso che questo sia evidente, insomma, in famiglia quando si continua a litigare non si riesce più a campare, no? E se i figli litigano sembra di aver fallito tutto. Immaginate il Signore nel vedere i suoi figli litigare giorno e notte, perché io penso che dopo la prima coppia, la prima l'ha fatta lui, Adamo ed Eva, e l'aveva fatta bene, sembrava, invece poi è precipitata. E i primi figli che hanno fatto gli uomini, Caino e Abele, voi sapete cosa hanno fatto tra loro. E comunque insieme a loro è nato subito la professione dell'avvocato. Questa è la prima professione del mondo, cioè difendere gli interessi di ciascuno nel conflitto. All'origine c'è il conflitto e all'origine c'è l'avvocato, appunto. No, questo è il mestiere più costante e più sicuro del mondo. Se avete dei figli fateli fare l'avvocato, perché siete sicuri che anche i figli dei vostri amici litigheranno, quindi serve. Diceva un filosofo, da quando il primo uomo ha cominciato a dire questo pezzo è mio e ha tirato un filo spinato dicendo questa è la mia proprietà, è nato il litigio, è nato il litigio evidentemente, la dialettica servo padrone. E chissà quante volte è successo nella storia degli uomini e succederà che un padrone dà in affitto o in mezzadria una volta, o incomodato, o dà comunque da lavorare qualcosa agli altri e poi scoppia il conflitto. E a scatenare il conflitto nella storia poi ci si accusa a vicenda, no? Spesso l'avidità del padrone, la prepotenza del padrone che sfrutta ingiustamente il lavoro dei contadini, facendone degli schiavi, è tutto il grande tema del servo padrone, no? E spesso è l'avidità o la ribellione del contadino o il senso di libertà che rifiuta la dipendenza e vuole farsi padrone. E la storia è tutto un rovesciamento, perché poi lo schiavo, avendo i mezzi di produzione, diceva uno, diventa intelligente e forte e rende quello che era padrone lo schiavo. L'ancien regime, le repubbliche sono nate così, la borghesia prima e poi gli stati moderni, sono nati perché gli schiavi hanno voluto diventare padroni, no? Perché dico queste cose, cosa c'è? Perché la parabola di Gesù nasce proprio da un'esperienza di questo tipo. Si verificava anche allora, ai tempi di Gesù, in Palestina, dove le colline della Galilea erano dei latifondi che venivano acquistati da proprietari stranieri. E allora cosa succedeva? Che il proprietario straniero, quando poi veniva a ritirare il frutto, prendeva bastonate, no? Faceva difficoltà a ritirare i prodotti della terra dai contadini che l'avevano lavorata. E su questo movimento si inserisce il movimento nazionalistico degli zelotti, che è un movimento che è insieme religioso, politico, militare, no? Che a partire da lì suscita una ribellione contro i padroni lontani. E allora il movimento degli zelotti sposa l'interesse economico di chi voleva tenersi i frutti della terra con l'interesse appunto religioso di mantenere la propria identità. E questa insubordinazione arrivava ad atti di violenza nei confronti dei messi, degli amministratori che i padroni mandavano. Ecco, questa situazione che Gesù vede attorno a sé, gli fa pensare alla sua storia. È quello che stiamo facendo noi, commentando il Vangelo. Gli fa pensare quello che succede a Dio. Anche Dio è un padrone lontano, molto lontano. E quando Dio affida agli uomini la terra perché la custodiscono, la coltivano, e quando lui poi viene a ritirare i frutti, appare appunto uno straniero in questa terra. E cosa fanno i contadini? i coltivatori della terra, dico, ma tanto Dio è lontano, tanto non fa niente, no? Cosa restituiamo a Dio? Non ci conosce neanche. Su questa terra, appunto, il potere appartiene a noi, non a Dio. E allora cosa succede? Dice Gesù, Dio ha pensato una cosa che non gli riesce, che riesce difficile. Lui ha pensato sulla terra degli uomini, che certo degli uomini, ha pensato di piantare la sua vigna. Abbiamo sentito il profeta, no? E cos'è la vigna di Dio? Il suo regno. Ma il regno che dovrebbe fare di questo luogo, della terra degli uomini, il luogo di una cura premurosa, di un gioioso scambio, di una fraternità appunto, dovrebbe rallegrare Dio, la sua creazione, no? In realtà succede che l'uomo si aggrappa come una proprietà esclusiva attorno alla quale nascono incessantemente liti e contese. E pensate appunto alla fatica di Dio nel vedere tutte queste ingiustizie, i poveri che crepano di fame, dei ricchi che crepano perché scoppiano, perché mangiano troppo, e vedere le guerre del petrolio, le guerre dei soldi, le finanziarie, vedere gente che fa i furbi fregando tutti, non lavorando niente, facendo girare furbescamente dei soldi. Quando vede queste robe qui io dico deve impazzire, dice ma questi mi hanno fregato, no? Gli ho dato una terra per fare un'altra cosa, il regno di Dio, che è la fraternità, appunto, no? Nelle intenzioni di Dio, e nella parabola di Isaia che abbiamo sentito, la vigna non è, come si dice, una proprietà da contendersi, ma appare addirittura come una creatura viva in cui passeggiare, una creatura viva con cui parlare, con cui dialogare, nei confronti della quale il diletto intona un canto d'amore. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle, la curò amore. Lo sposo e la sposa, hai capito? Che guardano il mondo come il loro giardino, la loro terra. E queste due maniere di vedere, la proprietà su cui si litiga e una creatura viva da amare, sono questi due sguardi, no? Se si vede il contrasto tra queste due immagini, si capisce com'è diverso l'occhio dell'uomo invidioso, geloso, ribelle, appunto, infedele, che guarda senza fede il mondo, no? E l'occhio invece di Dio che ama gli uomini. Per Dio il mondo è appunto una creatura viva da amare, da condividere, per l'uomo una proprietà su cui litigare. E infatti tutta la differenza è lì, come insiste a dire la scrittura. Il suo essere padrone, che è il credo, credo in Dio Padre, creatore, in Gesù Cristo che ha dato la vita per noi, dice sta roba qui, guarda che il padrone non è appunto un padrone geloso. E il suo rapporto con l'uomo non è un rapporto invidioso, perché la sua potenza, la creazione, consiste in realtà nell'impoverirsi per arricchire l'uomo, nel tirarsi indietro, per far esistere l'altro da sé. La creazione non è un atto di prepotenza o di potenza, è un atto di umiltà, di espropriazione, di donazione all'uomo. E la sua volontà è volontà di vita per l'uomo, non è volontà rapace. Se mi dici che è volontà impegnativa, sì, certo che è impegnativa la volontà di Dio nei nostri confronti, com'è impegnativa la volontà di chi ama, di chi ha un'attesa nei tuoi confronti, di chi vuole il tuo cuore, appunto. Questo è l'impegno che Dio ci chiede. E noi, come dice Paolo, invece preferiamo lasciarci andare alle passioni, che invece correggere i desideri perversi e imparare a riconoscere Dio, imparare ad amare la parola di Dio e la fraternità. E allora continua Gesù, troverà Dio un popolo capace di comprendere questa volontà, questo suo sogno? Troverà un popolo appunto che cerca la volontà di Dio e la ama sopra ogni cosa? E allora racconta la storia di Israele. Il popolo si è dimenticato, è un popolo di egoisti, è un popolo di gente che appena branca una fetta di prosciutto la mangia e basta. Oh, questi qui si sono dimenticati il senso della creazione. E allora cosa fa Dio? Manda i suoi profeti. Gli uomini hanno dimenticato la creazione e l'alleanza, e i profeti verranno a ricordarglielo. Ma che fine hanno fatto i profeti, dice Gesù? Pateticamente sprovveduti di persuasione. Che forza economica, che forza politica ha la parola di Dio, appunto. E i vignaioli, avete visto cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che hanno voluto, li hanno eliminati uno dopo l'altro. Ma il padrone non ha ceduto. Non ha ceduto, ma non perché voleva ritirare i frutti del campo, perché voleva convertire i vignaioli, voleva fargli capire, eh? E allora è persino disposto a scusare i vignaioli, chissà, forse non hanno riconosciuto i miei servi, forse avranno dubitato che si trattasse di gente furba che agiva di propria iniziativa, capito? È così facile pensare che i predicatori lo fanno per qualche interesse, no? Sarà successo così anche a loro. E allora decide di mandare il suo figlio. Lo riconosceranno, dice Gesù, di lui avranno rispetto. E invece, vedete, questi discorsi Gesù li fa alla vigilia di essere ucciso, no? Spiega cosa sta succedendo, spiega il suo processo. Invece l'hanno riconosciuto, ma rispetto non ne hanno avuto affatto. Anzi, hanno pensato, questo è l'erede, se eliminiamo questo non c'è più nessuno che ha interesse sui frutti della vigna. Cancelleremo per sempre l'ombra minacciosa del padrone. Lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Beh, il testo evidentemente è scritto dopo che Gesù è morto e quindi questo fuori dalla vigna indica la crocifissione di Gesù. Il Vangelo descrive la fine di Gesù che fu ucciso fuori dalla città di Gerusalemme, in modo che la città fosse finalmente libera da questa presenza ingombrante, estranea, fuori dalla vigna, appunto. Tragico equivoco, continua Gesù, perché mica ha perso il padrone, sapete? Uccidendo il figlio, i vignaioli in realtà hanno rifiutato la vita, hanno firmato la loro morte. Nel linguaggio della parabola si dice il padrone della vigna li farà morire miseramente. In realtà, appunto, decodificato questo messaggio è questo, che non c'è vita per noi che nella vita del figlio. È grazie a lui che tutto esiste, niente esiste senza di lui. Egli è la nostra nascita. Nascita attraverso questa morte che noi ci siamo dati dando la morte a lui. Questa è la meraviglia ai nostri occhi, come dice il testo, che la pietra scartata è diventata testata d'angolo, no? Cioè, dopo la morte del figlio noi avremmo pensato che la vigna avrebbe dovuto diventare un deserto, piena di spini, di rovi, abbandonata. E invece la vigna non solo resiste, ma produce finalmente il suo frutto. È il tema del senso della morte di Cristo. Ce n'è uno al mondo che in Gesù ha restituito con gratitudine ciò che Dio gli ha dato. C'è un vignaiolo fedele, il tema della vigna, dell'uva, il sangue di Cristo, che nei secoli poi è stato elaborato dall'arte, dalla spiritualità cristiana, no? Il tino sacro della croce, il sangue in cui siamo redenti, è tutta questa tematica, appunto. Il fatto che è questa la meraviglia che si compie davanti ai nostri occhi, è quella per cui Cristo ha sposato la nostra morte, l'ha accettata liberamente, ricevendola dalla mano dell'umanità, appunto, come Adamo ha ricevuto dalle mani della sposa il frutto velenoso dell'albero. Per questo atto di libertà ed amore, questa morte diviene una gestazione e la tomba diviene il grembo materno da cui si viene alla luce. È quello che celebriamo nel battesimo, nell'Eucaristia, no? Nella morte e resurrezione di Cristo, nell'atto d'amore di restituire la vita a Dio, noi nasciamo alla vita nuova. I vignaioli hanno rigettato il figlio fuori dalla vigna, i costruttori hanno scartato la pietra, ed ecco che la pietra scartata è divenuta testata d'angolo, fondamento della nuova costruzione. E la parabola spiegava così: i farisei e i capi dei sacerdoti hanno rifiutato il Cristo, il regno di Dio è stato tolto loro ed è stato dato a un altro popolo. Cioè, il rifiuto ha avuto come conseguenza la nascita della Chiesa, i cristiani. E qui incomincerebbe il discorso nostro. Capita la parabola, incomincerebbe il discorso nostro. Perché appunto saranno i cristiani d'ora in poi a raccontare al mondo la storia del figlio ucciso, la memoria di Gesù appunto, no? La lettura della parola, la celebrazione dell'Eucaristia, i sacramenti sono il racconto, la memoria viva del figlio ucciso e del sogno vittorioso, del sogno che nella resurrezione di Gesù è vittorioso. Nonostante la violenza dei vignaioli, il sogno di Dio di fare del mondo la sua vigna. Lo faranno i cristiani tenendo viva la memoria di Gesù e dando testimonianza al sogno di Dio. E quindi istituendo, qui è tutto il problema che si apre davanti a noi, camminando nel mondo non sulla via degli empi, dei vignaioli furbi, che ciecamente, egoisticamente cercano solo di saccheggiare la vigna, ma sulla via dei giusti, cioè di coloro che camminano nella speranza e cercano nella fatica quotidiana di gustare i frutti dell'amore e della fraternità. Vedete come queste parabole, senza risolvere nessuno dei nostri problemi, ci ricollocano sempre alla radice dell'impostazione cristiana delle cose. Questa parabola ci mette in realtà di fronte alle responsabilità drammatiche rispetto al nostro modo di trattare il mondo. Tutti i problemi dell'economia domestica e quindi dello stile di vita, anche molto minuto, quotidiano, dell'uso dei soldi, della maniera appunto di collocarci in una società postmoderna, ricca come la nostra, ma poi tutti i gravosi problemi dell'economia mondiale, dei rapporti tra economia e politica, e le responsabilità enormi che noi abbiamo. La mondializzazione ci sta ponendo per alcuni versi di fronte alle radici della creazione. E i cristiani sono quelli che sono chiamati prima di tutti a accorgersi di queste dimensioni, di queste responsabilità, e per un altro verso la testimonianza cristiana da tener viva in questa realtà, l'uccisione del figlio e il sogno di Dio di fare di questo mondo la sua vigna, cosa comporta da parte dei cristiani. Ecco, questi sono i due grandi temi su cui poi tante volte noi entriamo anche dettagliatamente, faticosamente, di fronte alla quale ci pone questa parabola.